Maggio. I bambini rachitici. 5 venerdì. Oggi ho fatto vacanza perché non stavo bene e mia madre mi ha condotto con sé all'istituto dei ragazzi rachitici, dove è andata a raccomandare una bimba del portinaio, ma non mi ha lasciato entrare nella scuola. Non hai capito perché Enrico non ti lasciai entrare? Per non mettere davanti a quei disgraziati, lì nel mezzo della scuola, quasi come in mostra, un ragazzo sano e robusto. Troppe occasioni hanno già di trovarsi a dei paragoni dolorosi. Che triste cosa. Mi venne su il pianto dal cuore a entrar là dentro. Erano una sessantina tra bambini e bambine. Povere ossa torturate, povere mani, poveri piedini rattrappiti e scontorti, poveri corpicini contraffatti. Subito osservai molti visi graziosi, degli occhi pieni di intelligenza e di affetto. C'era un visetto di bimba col naso affilato e il mento aguzzo che pareva una vecchietta, ma aveva un sorriso d'una suavità celeste. Alcuni visti davanti son belli e paion senza difetti, ma si voltano e vi danno una stretta all'anima. C'era il medico che li visitava. Li metteva ritti sui banchi e alzava i vestitini per toccare i ventri enfiate e le giunture grosse. Ma non si vergognavano punto, povere creature. Si vedeva che erano bambini assuefatti a essere svestiti, esaminati, rivoltati per tutti i versi. E pensare che ora sono nel periodo migliore della loro malattia, che quasi non soffrono più. Ma chi può dire quello che soffrirono durante il primo deformarsi del corpo, quando, col crescere della loro infermità, vedevano diminuire l'affetto intorno a sé? Poveri bambini, lasciati soli per ore ed ore nell'angolo d'una stanza o d'un cortile, malnutriti e a volte anche scherniti, o tormentati per mesi da bendaggi e da apparecchi ortopedici inutili. Ora però, grazie alle cure, alla buona alimentazione e alla ginnastica, molti migliorano. La maestra fece fare la ginnastica. Era una pietà a certi comandi vederli distender sotto i banchi tutte quelle gambe fasciate, strette fra le stecche, nocchierute, sformate, delle gambe che si sarebbero coperte di baci. Parecchi non potevano alzarsi dal banco e rimanevan lì, col capo ripiegato sul braccio, accarezzando le stampelle con la mano. Altri, facendo la spinta delle braccia, si sentivano mancare il respiro e ricascavano a sedere, pallidi, ma sorridevano per dissimulare l'affanno. «Ah, Enrico, voi altri che non pregiate la salute e vi sembra così poca cosa lo star bene. Io pensavo ai bei ragazzi forti e fiorenti che le madri portano in giro come in trionfo, superbe della loro bellezza, e mi sarei prese tutte quelle povere teste e me le sarei strette tutte sul cuore, disperatamente. Avrei detto, se fossi stata sola, non mi muovo più di qui, voglio consacrare la vita a voi, servirvi, farvi da madre a tutti, fino al mio ultimo giorno». E intanto cantavano, cantavano con certe vocine esili, dolci, tristi, che andavano all'anima, e la maestra, avendoli lodati, si mostrarono contenti. E mentre passava tra i banchi le baciavano le mani e le braccia, perché sentono tanta gratitudine per chi li benefica e sono molto affettuosi. E anche hanno ingegno quegli angioletti e studiano, mi disse la maestra, una maestra giovane e gentile, che ha sul viso pieno di bontà una certa espressione di mestizia, come un riflesso delle sventure che essa accarezza e consola. Cara ragazza, fra tutte le creature umane che si guadagnano la vita col lavoro, non ce n'è una che se la guadagni più santamente di te, figliuola mia. Tua madre. Sacrificio. 9 martedì. Mia madre è buona e mia sorella Silvia è come lei, ha lo stesso cuore grande e gentile. Io stavo copiando ieri sera una parte del racconto mensile dagli Appennini alle Ande che il maestro ci ha dato a copiare un poco a tutti, tanto è lungo. Quando Silvia entrò in punta di piedi e mi disse in fretta e piano: «Vieni con me dalla mamma. Li ho sentiti stamani che discorrevano. Al babbo è andato male un affare. Era addolorato. La mamma gli faceva coraggio. Siamo nelle strettezze, capisci? Non ci sono più denari. Il babbo diceva che bisognerà fare dei sacrifici per rimettersi. Ora bisogna che ne facciamo anche noi dei sacrifici, non è vero? Sei pronto? Bene, parlo alla mamma e tu accenna di sì e promettile sul tuo onore che farai tutto quello che dirò io». Detto questo mi prese per mano e mi condusse da nostra madre che stava cucendo tutta pensierosa. Io sedetti da una parte del sofà. Silvia sedette dall'altra e subito disse: «Senti, mamma, ho da parlarti. Abbiamo da parlarti tutti e due». La mamma ci guardò meravigliata e Silvia cominciò: «Il babbo è senza denari, è vero?»
«Che dici?» rispose la mamma arrossendo.
«Non è vero, che ne sai tu? Chi te l'ha detto?»
«Lo so», disse Silvia risoluta.
«Ebbene, senti, mamma, dobbiamo fare dei sacrifici anche noi. Tu mi avevi promesso un ventaglio per la fin di maggio e Enrico aspettava la sua scatola di colori. Non vogliamo più nulla. Non vogliamo che si sprechino i soldi. Saremmo contenti lo stesso, hai capito?»
La mamma tentò di parlare, ma Silvia disse:
«No, sarà così, abbiamo deciso. E finché il babbo non avrà dei denari, non vogliamo più né frutta né altre cose. Ci basterà la minestra. E la mattina a colazione mangeremo del pane, così si spenderà meno a tavola, che già spendiamo troppo. E noi ti promettiamo che ci vedrai sempre contenti ad un modo. Non è vero, Enrico?»
Io risposi di sì.
«Sempre contenti ad un modo», ripeté Silvia chiudendo la bocca alla mamma con una mano. «E se c'è altri sacrifici da fare, o nel vestire, o in altro, noi li faremo volentieri. E vendiamo anche i nostri regali. Io do tutte le mie cose. Ti servo io di cameriera. Non daremo più nulla a fare fuori di casa. Lavorerò con te tutto il giorno. Farò tutto quello che vorrai. Sono disposta a tutto».
«A tutto!»
esclamò gettando le braccia al collo a mia madre. «Purché il babbo e la mamma non abbiano più dispiaceri. Purché io torni a vedervi tutti e due tranquilli, di buon umore come prima, in mezzo alla vostra Silvia e al vostro Enrico, che vi vogliono tanto bene, che darebbero la loro vita per voi».
Ah, io non vidi mai mia madre così contenta come a sentir quelle parole. Non ci baciò mai in fronte a quel modo, piangendo e ridendo, senza poter parlare. E poi assicurò Silvia che aveva capito male, che non eravamo mica ridotti come essa credeva, per fortuna, e 100 volte ci disse grazie, e fu allegra tutta la sera, finché rientrò mio padre, a cui disse tutto. Egli non aperse bocca, povero padre mio. Ma questa mattina, sedendo a tavola, provai insieme un gran piacere e una gran tristezza. Io trovai sotto il tovagliolo la mia scatola e Silvia ci trovò il suo ventaglio.
L'incendio, 11 giovedì. Questa mattina io avevo finito di copiare la mia parte del racconto dagli Appennini alle Ande e stavo cercando un tema per la composizione libera che ci diede da fare il maestro, quando udii un vocio insolito per le scale, e poco dopo entrarono in casa due pompieri, i quali domandarono a mio padre il permesso di visitare le stufe e i camini, perché bruciava un fumaiolo sui tetti e non si capiva di chi fosse. Mio padre disse: «Facciano pure», e benché non avessimo fuoco acceso da nessuna parte, essi cominciarono a girar per le stanze e a metter l'orecchio alle pareti, per sentire se rumoreggiasse il fuoco dentro alle gole che vanno su agli altri piani della casa. E mio padre mi disse, mentre giravan per le stanze: «Enrico, ecco un tema per la tua composizione, i pompieri. Provati un po' a scrivere quello che ti racconto. Io li vidi all'opera 2 anni fa, una sera che uscivo dal Teatro Balbo, a notte avanzata. Entrando in via Roma, vidi una luce insolita e un'onda di gente che accorreva. Una casa era in fuoco. Lingue di fiamma e nuvoli di fumo rompevan dalle finestre e dal tetto. Uomini e donne apparivano ai davanzali e sparivano, gettando grida disperate. C'era gran tumulto davanti al portone. La folla gridava: «Brucian vivi! Soccorso! I pompieri!» Arrivò in quel punto una carrozza. Ne saltarono fuori 4 pompieri, i primi che s'eran trovati al municipio, e si slanciarono dentro alla casa. Erano appena entrati che si vide una cosa orrenda. Una donna s'affacciò urlando a una finestra del 3° piano, s'afferrò alla ringhiera, la scavalcò e rimase afferrata così, quasi sospesa nel vuoto, con la schiena in fuori, curva sotto il fumo e le fiamme che, fuggendo dalla stanza, le lambivan quasi la testa. La folla gettò un grido di raccapriccio. I pompieri, arrestati per isbaglio al 2° piano dagli inquilini atterriti, avevan già sfondato un muro e s'eran precipitati in una camera, quando 100 grida li avvertirono: «Al 3° piano! Al 3° piano!» Volarono al 3° piano. Qui era un rovinio d'inferno, travi di tetto che crollavano, corridoi pieni di fiamme, un fumo che soffocava. Per arrivare alle stanze dove erano gli inquilini rinchiusi, non restava altra via che passar pel tetto. Si lanciarono subito su e un minuto dopo si vide come un fantasma nero saltar sui coppi, tra il fumo. Era il caporale, arrivato il primo. Ma per andare dalla parte del tetto che corrispondeva al quartierino chiuso dal fuoco,
Gli bisognava passare sopra un ristrettissimo spazio compreso tra un abbaino e la grondaia. Tutto il resto fiammeggiava e quel piccolo tratto era coperto di neve e di ghiaccio e non c'era dove aggrapparsi. «È impossibile che passi!» gridava la folla di sotto. Il caporale s'avanzò sull'orlo del tetto. Tutti rabbrividirono e stettero a guardar col respiro sospeso. Passò. Un immenso evviva salì al cielo. Il caporale riprese la corsa e, arrivato al punto minacciato, cominciò a spezzare furiosamente a colpi d'accetta coppi, travi, correntini per aprirsi una buca da scendere dentro. Intanto la donna era sempre sospesa fuori della finestra. Il fuoco le infuriava sul capo. Un minuto ancora e sarebbe precipitata nella via. La buca fu aperta. Si vide il caporale levarsi la tracolla e calarsi giù. Gli altri pompieri sopraggiunti lo seguirono. Nello stesso momento un'altissima scala porta, arrivata allora, s'appoggiò al cornicione della casa, davanti alle finestre da cui uscivano fiamme e urli da pazzi. Ma si credeva che fosse tardi. «Nessuno si salva più!» gridavano. «I pompieri bruciano! È finita! Son morti!» All'improvviso si vide apparire alla finestra della ringhiera la figura nera del caporale, illuminata di sopra in giù dalle fiamme. La donna gli si avvinghiò al collo. Egli l'afferrò alla vita con tutte e due le braccia. La tirò su, la depose dentro alla stanza. La folla mise un grido di mille voci che coprì il fracasso dell'incendio. «Ma e gli altri? E discendere?» La scala, appoggiata al tetto davanti a un'altra finestra, distava dal davanzale un buon tratto. Come avrebbero potuto attaccarvisi? Mentre questo si diceva, uno dei pompieri si fece fuori della finestra, mise il piede destro sul davanzale e il sinistro sulla scala e così, ritto per aria, abbracciati ad uno gli inquilini che gli altri gli porgevano di dentro, li porse a un compagno che era salito su dalla via e che, attaccatili bene ai pioli, gli fece scendere l'un dopo l'altro, aiutati da altri pompieri di sotto. Passò prima la donna della ringhiera, poi una bimba, un'altra donna, un vecchio. Tutti erano salvi. Dopo il vecchio scesero i pompieri rimasti dentro. Ultimo a scendere fu il caporale, che era stato il primo ad accorrere. La folla li accolse tutti con uno scoppio d'applausi, ma quando comparve l'ultimo, l'avanguardia dei salvatori, quello che aveva affrontato innanzi agli altri l'abisso, quello che sarebbe morto se uno avesse dovuto morire, la folla lo salutò come un trionfatore, gridando e stendendo le braccia con uno slancio affettuoso d'ammirazione e di gratitudine. E in pochi momenti il suo nome oscuro, Giuseppe Robino, suonò su mille bocche. «Hai capito? Quello è coraggio, il coraggio del cuore che non ragiona, che non vacilla, che va diritto, cieco, fulmineo dove sente il grido di chi muore. Io ti condurrò un giorno agli esercizi dei pompieri e ti farò vedere il caporale Robino, perché saresti molto contento di conoscerlo, non è vero?» Risposi di sì. «Eccolo qua», disse mio padre. Io mi voltai di scatto. I due pompieri, terminata la visita, attraversavano la stanza per uscire. Mio padre m'accennò il più piccolo che aveva i galloni e mi disse: «Stringi la mano al caporale Robino». Il caporale si fermò e mi porse la mano, sorridendo. Io gliela strinsi. Egli mi fece un saluto ed uscì. «E ricordatene bene», disse mio padre, «perché delle migliaia di mani che stringerai nella vita, non ce ne saranno forse 10 che valgono la sua».